L'attività è stata tutta organizzata, preparata dall'AME, quindi noi abbiamo solo collaborato dando la sala e diciamo comunicando anche ai nostri membri di questa serata per potersero partecipare. Quindi io solo vi do solo il benvenuto. Una cosa che ci tengo a dire, perché oggi un nostro membro di vecchia data è mancato stamattina. Sembra giusto ricordarlo questa sera, Giuliano Sacerdoti. Era un membro benemerito da moltissimi anni, ha fatto anche il vicepresidente, l'abbiamo perso stamattina e questo ci rattrista e voglio ricordarlo, tutto qua. Passo la parola a Giorgio.
Faccio solo un minuto. Okay. Grazie dell'ospitalità, io non dovevo parlare. Ma dato che la dottoressa Adler, l'attuale presidente dell'AME Italia di Milano, è malata, e allora mi ha pregato solo di portarvi i suoi saluti, ringraziare il Benedetto per l'ospitalità e per questa collaborazione che già da tempo noi portiamo avanti, che è molto utile, e mi ha pregato anche di dire che nonostante lei non sia in questo periodo molto attiva, l'attività dell'AME continua e insieme col dottor Fraile e il dottor Fargion hanno messo a punto un progetto richiesto dall'assessorato dei giovani della comunità sul problema dell'alcolismo, e questo è stato portato a termine, e poi dopo l'assessorato ai giovani con la scuola provvederà poi dopo a utilizzarlo per fare questa attività di propaganda contro un alcolismo che sembra essere abbastanza molto precoce tra i nostri giovani anche a scuola. Dopo eventualmente, se volete, il dottor Pangione e il dottor Fraile potranno esservi più chiari e più specifici su questo argomento. Io ringrazio ancora Paolo di essere venuto, era già venuto, adesso mi ricordo più se 6 o 8 anni fa, e aveva fatto una bellissima conferenza. Lascio la parola a Maurizio che farà la presentazione. Grazie.
Grazie.
Allora, grazie mille prima di tutto di essere venuti, pensavamo che l'argomento fosse interessante. Prima di parlare di Paolo, in particolare due parole velocissime, volevo ricordarvi, me l'ha chiesto l'amico Mairo, presidente dell'associazione Montessina, che ci sarà questa riunione alla scuola ebraica, segnatevelo, il 9 di marzo, dalle 20.30 nell'aula magna, alle 22.30, e ci saranno diversi personaggi che parteciperanno, fra cui Formigoni, Bresciani, Boscagli, che è l'assessore alla famiglia, ci sarà chiaramente il nostro presidente Leone Sued, ci sarà Luzzato, presidente onorario, Claudio Morpurgo, che è il delegato, e Israele e gli Stati Uniti. Ci sarà la traduzione simultanea, anche italiano-inglese. Durerà il tutto 2 ore, dalle 20.30, sperando, alle 22.30. È molto importante, io penso, questo tipo di incontro, che chiaramente ha anche una valenza politica, perché si sta cercando di fare qui con la Regione Lombardia un discorso sui pazienti, ecco perché parlo io, sui pazienti con lo scompenso cardiaco, che poiché va avanti sempre l'età sempre più avanzata, si cerca di dare un'assistenza più domiciliare che un'assistenza di tipo ospedaliero, da ricovero, e pertanto si cerca quindi di spostare tutta la parte assistenziale a domicilio del paziente. Con quali modi? Con le tecnologie israeliane, con la possibilità che già fanno in Israele di seguirli a domicilio, quindi trasmettere elettrocardiogrammi via telefonica, esami del sangue via telefonica e altre diavolerie di questo tipo. Per cui chi vuol venire è ben accetto a questa riunione che ci sarà, lo ripeto, il 9 di marzo alla scuola ebraica dalle 20.30. Torniamo invece a Paolo Consigli. Paolo Consigli lo conosco da tanto di quel tempo, perché era un mio studente quasi, preferirei dire di sì, non mi piace molto questa cosa. E si è laureato nell'86, Paolo, chiaramente non dico a pieno voti perché è scontato, e specialista in psicologia, ma quello che mi ha colpito da un minimo di curriculum che mi ha mandato, ha sviluppato molto questa acupuntura tradizionale cinese, non solo a Milano, è stato a Parigi, ha avuto un diploma a Parigi, poi è andato anche in Cina, ha avuto un periodo, poi ve lo racconterà meglio lui, ma la cosa più interessante, proprio per poter cominciare, è che lui ha scritto un paio di libri, fra cui uno si chiama, e li potete vedere lì, Agopuntura, e l'altro invece, che è veramente affascinante, e si chiama L'acqua pura e semplice, in cui lui ha sviluppato quella famosa che diceva Giorgio, conferenza diversi anni fa a casa della Erika, ed è stato veramente affascinante. Tutto ciò, poi per altri motivi ci siamo incontrati e oggi, diciamo, ha sviluppato e ha proposto questo titolo che secondo me è molto interessante. Io ho finito, Paolo, a te, così grazie mille.
Grazie di essere qui, nonostante il tempo. Il titolo è Medicina ebraica e medicina cinese. Per medicina ebraica magari molti possono avere dei dubbi cosa si intende esattamente. Si intende la medicina o il concetto, diciamo, di salute che ha sviluppato la nostra tradizione, che è una tradizione plurimillenaria. E plurimillenaria è anche la medicina cinese, che è una medicina all'interno di una tradizione, all'interno di tutto un sistema di pensiero che si basa sul taoismo e sulla filosofia dello yin e dello yang, per cui già tra ebraismo e pensiero cinese ci sono molti punti in comune, perché entrambi fanno parte di una cultura, anche un modo di vedere il mondo estremamente particolare ed estremamente coerente e coordinato. Per cui, come la medicina cinese fa parte delle scienze tradizionali cinesi, che seguono determinati principi di cui parleremo un po' superficialmente anche stasera, e così anche la medicina ebraica si basa su dei principi fondamentali, che non sono solo principi morali, ma è un modo proprio di vedere il mondo anche dal punto di vista cosmologico, delle sue leggi più profonde e più sottili. Non è un caso che i nostri saggi, dai antichi Chachamim, sì, ma i saggi più moderni, erano anche persone che si occupavano, non solo, erano scienziati, astronomi, matematici, medici. Per cui da qui questa prima sinergia. Sono due culture millenarie che hanno avuto, sembra apparentemente, sempre un po' contigue, ma che non si sono mai incontrate, non c'è mai stato uno sposalizio, se non uno sposalizio di modo di vedere, di intenzione, di modo di vedere il mondo. E allora ve ne voglio parlare un po'. E cioè, sostanzialmente, questa è una galassia che rappresenta un po' i corpi, diciamo, tra quelli visibili più grandi che conosciamo. Vedete che ha una sua formazione a spirale di movimento, e questo è il primo concetto fondamentale che appartiene a queste due culture, due modi di vedere il mondo e quindi anche l'organismo umano e tutto ciò che esiste. E cioè che sostanzialmente il mondo è composto da campi di forza, cioè da campi energetici, e tutto si muove, anche la materia non è altro che una manifestazione condensata di questo campo di forze. A questo è arrivata anche la cultura occidentale attraverso il pensiero scientifico. Infatti la fisica contemporanea, ormai da più di un secolo, specialmente per quanto riguarda la meccanica quantistica, ma anche prima, diciamo, la fisica che si è occupata dell'atomo e poi delle particelle, considera esattamente la parte più profonda, più intima, più piccola della realtà come qualcosa che in realtà non ha a che fare con la materia. La materia è sostanzialmente composta da un 99% di vuoto e dal resto da particelle che si muovono alla velocità della luce. E così è sempre stato anche per la nostra tradizione. Se voi vedete la Genesi, le prime 10 frasi che compongono appunto la formazione del mondo, si parla appunto della creazione dalle tenebre della luce. E lo Zohar, che è un testo, molti di voi lo conosceranno, un testo fondamentale della nostra tradizione cabalistica, dice che le tenebre non sono altro che un'altra forma di luce nascosta. In realtà tutti i fenomeni esistenti nel mondo non sembrano duali o comunque sembrano opposti tra di loro, ma in realtà l'origine di tutto è una sola. E i cinesi dicono all'origine di tutto, i taoisti dicono, cioè il Tao, che è il principio che sta al di sopra della creazione e che in qualche maniera organizza e armonizza, mette ordine nella creazione. E la tradizione ebraica, voi sapete, il concetto di Dio, il concetto di Dio nella Torah è un concetto molto complesso, ma sostanzialmente questa unità spirituale è che è alla base, è all'origine di tutto. E così, se tutto viene da un'unica origine, ecco che esattamente come per la scienza, tutto proviene da un unico evento, almeno secondo la teoria dell'inflazione che è accettata al momento, cioè da un grande botto, da un Big Bang, che ha l'origine di tutto. Cioè una singola, l'universo era come un punto che poi si è espanso. È interessante perché uno dei nostri maestri, Nachmanides, proprio quando parla commenta la creazione della luce, dice esattamente questo. Nachmanides è un maestro che è vissuto nel XII secolo e diceva che tutto è nato da l'universo era tutto concentrato in una specie di nocciolino, più piccolo di un nocciolo di oliva, e che poi si è sviluppato. Quindi sostanzialmente tutti noi, dal punto di vista degli atomi e particelle, eravamo presenti alla creazione, e quindi siamo in qualche maniera figli, siamo quindi presenti anche nello spazio e nel tempo, con quella che è l'origine, che è anche il nostro punto di riferimento. Ed ecco che tutti viviamo in questo pianeta, che è un pianeta che si chiama Terra, ma dovrebbe chiamarsi acqua, visto anche il suo aspetto dallo spazio, che è questa piccola gocciolina, che sostanzialmente rappresenta tutti noi, nel senso noi siamo all'interno di un pianeta, e questo è un concetto fondamentale, un concetto modulare del pensiero ebraico come del pensiero tradizionale cinese, e cioè che il mondo è composto da infiniti microcosmi che si ripetono, quindi il macrocosmo non è altro che un modello in grande del microcosmo e viceversa. Quindi noi siamo una sorta di, anche il nostro corpo è una sorta di pianeta, noi siamo un'unità indivisibile che riprende l'unità di Dio, che riprende l'unità del nostro pianeta e del nostro universo, e noi siamo un universo. E anche le nostre cellule sono un universo, questa è una cellula con tutti i suoi organelli. Allora, come noi siamo degli organi intorno della cellula Terra, del pianeta Terra, così all'interno della cellula ci sono infiniti mondi, composti appunto non solo di organelli, mitocondri, microtubuli, nuclei, DNA o altro, ma anche di atomi e particelle. E tutto si muove in maniera vorticosa, senza che noi ce ne accorgiamo, è nel vuoto. E questo è sostanzialmente il grande concetto che riunisce un po' la scienza moderna, il pensiero ebraico e il pensiero cinese tradizionale. E cioè che alla base del mondo e della vita sta il vuoto, che è un qualche cosa che è anche fonte delle nostre angosce e delle nostre malattie. Ora, questo vuoto in realtà è fatto di cose molto diverse, e cioè il mondo è caratterizzato da quello che si dice la diversità. Non c'è un oggetto materiale, un qualsiasi cosa nell'universo che non sia, che sia uguale all'altro. Siamo tutti diversi, anche i gemelli che hanno lo stesso DNA sono persone assolutamente diverse. Ed è proprio la differenziazione, il modo in cui l'uno, cioè l'unità che è all'origine della creazione, per noi Hashem, per i taoisti, appunto i cinesi, il Tao, da questa origine scaturisce il due, gli opposti, e tutto ciò che ci sembra differente. Noi viviamo in un mondo in cui pensiamo, quando nasciamo ci educano, nell'idea che tutto sia in qualche maniera separato, e ci educhiamo anche a separare, a discriminare le cose. La nostra conoscenza è la base appunto della discriminazione, che però è una conoscenza che è molto di cervello, dicono sia i cinesi che gli ebrei, ma anche in generale anche nel detto comune, piuttosto che del cuore. Col cervello discriminiamo e cerchiamo di distinguere, di separare le cose, anche di separarci, di creare la nostra identità. Col cuore però ci sentiamo tutti parte di uno stesso universo, di uno stesso pianeta, e a seconda dei momenti possiamo sentire tutte le due emozioni. Ora, all'interno, una cosa già interessante riguardo a questa diversità, una cosa che forse non molte persone sanno, il fatto che il nostro DNA, da quando è stato mappato il genoma recentemente, si è scoperto, già prima si sospettava che soltanto l'1% è del nostro genoma è un genoma di geni, forantageni che si esprimono, che esprimono qualcosa di umano. Il 99% non esprime assolutamente niente di umano. Addirittura il 30% dei nostri geni all'interno del DNA di tutte le nostre cellule è virale. Quindi dal punto di vista genetico noi siamo più dei virus, dei figli di virus, che degli esseri umani in sé. Ma ancora di più esistono dei geni particolari che si chiamano transposoni, che replicano se stessi, non si sa bene per quale ragione, ma che sono infilati milioni di anni di evoluzione dell'uomo e che anche essi derivano dai virus. Quindi sostanzialmente dal punto di vista genetico noi siamo più o meno 85% figli di virus. Che tanto, specialmente in questo periodo, sentiamo estranei. Ma in realtà perché? Perché il mondo e la vita è esattamente questa. L'ebraismo è una forma di pensiero, che è una forma di vita, che è un modo di vivere che afferma la vita e che ha sempre affermato appunto il valore della diversità e del fatto che la diversità, cioè ciò che è altro da noi e ciò che ci può... Che fonda la nostra identità. Ci viene continuamente detto: fosti anche tu straniero in Egitto. E l'essere straniero, come rispetto allo straniero nella Torah, più le volte che si dice di rispettare lo straniero e il convertito che rispettare lo Shabbat. Segno che è un concetto su cui si basa anche lo Shabbat. Il fatto di rispettare questa diversità, ma non perché bisogna tollerare l'altro, ma perché noi siamo la diversità, perché siamo anche, tante volte non ci riconosciamo, anzi dobbiamo, quando nasciamo dobbiamo definire la nostra identità, non sappiamo bene chi siamo, non sappiamo bene che senso abbia la nostra vita. E se vogliamo trovare senso nella nostra vita lo possiamo fare, questo secondo il pensiero ebraico, ma anche secondo il pensiero tradizionale cinese, dobbiamo cercarlo nell'altro. Appunto, meglio capiamo i virus, meglio capiamo il nostro patrimonio genetico. C'è anche un altro concetto, un altro fatto, non conosciuto da tutti, è il fatto che anche dal punto di vista cellulare noi abbiamo meno cellule umane di cellule di batteri. Dovete pensare che noi abbiamo miliardi di cellule, il nostro corpo è composto da svariati milioni di cellule, tipo 7 penso, milioni di miliardi di cellule. Ebbene, nelle nostre mucose, dalla bocca all'intestino, nello stomaco, nel via urinare, noi abbiamo 100 volte tanto le cellule rispetto a cellule di batteri rispetto alle nostre cellule. Cioè, quindi vuol dire che dal punto di vista cellulare la nostra identità si definisce più attraverso l'identità dei batteri che ci portiamo dietro e con cui abbiamo imparato a convivere, di cui non conoscevamo nemmeno, fino a Pasteur non conoscevamo nemmeno l'esistenza, sempre questo. Quindi noi siamo i diversi, noi siamo i marziani. Il mondo è fatto di marziani, ma in realtà ogni parte dell'universo è casa nostra. Quindi sostanzialmente andare sempre a guardare ciò che è diverso da noi e in qualche maniera compenetrarsi con esso. Uno dei concetti fondamentali, qua vedete un simbolo cinese molto importante che vedremo, che è il simbolo del drago. Il drago rappresenta il potere e la forza, uno dei simboli dell'imperatore. Il drago rappresenta l'energia, la forza, che sta alla base dell'universo. Ed è un animale collegato con l'acqua, l'animale che muove le acque, il movimento dell'acqua, perché l'acqua è la molecola della vita, è ciò che distingue qualsiasi piccoli microrganismi, anche unicellulari, a noi, è il fatto che siamo composti di acqua. Senza acqua non c'è vita e non c'è vita complessa e non c'è intelligenza, perché alla base dell'esistenza, anche della coscienza e della manifestazione di tutto ciò che è spirituale e cosciente, c'è l'acqua. E la forza dell'acqua viene espressa proprio dal drago dei cinesi, e che nella nostra tradizione si identifica anche con la forza del serpente, adesso ne parleremo, che anche per noi è un'altra visione dell'altro, ma che non è casualmente l'incontro che l'essere umano ha avuto col serpente, è stato già ancora prima di arrivare sulla terra, nel giardino dell'Eden. Questo è un concetto estremamente importante. È il serpente che in qualche maniera fa cedere all'uomo i saloni della conoscenza. E adesso vedremo perché. il simbolo del drago è collegato sempre con quello della perla. La perla rappresenta, vedete, una sfera, perché una delle due forme in cui tutto ciò, il mondo acquatico, il mondo della biologia, si esprime attraverso la forma della sfera e della spirale. E la perla che tiene in bocca il dragone rappresenta esattamente l'energia. L'energia che si manifesta in tre, in quel che i cinesi chiamano i tre tesori, che sono la forza invisibile, cioè l'energia, quello che anche abbiamo cominciato a studiare qua in Occidente con Clark e Maxwell, che hanno cominciato a studiare l'elettromagnetismo, cioè il fatto che esistano delle forze, senza per questo forze che non fanno riferimento a dei corpi materiali. Questo è l'elettromagnetismo che è cominciato a essere studiato a metà dell'Ottocento, ma da migliaia di anni i cinesi erano consci che esistono delle forze invisibili. E poi la seconda parte è lo Shen, che è lo spirito, che è un'altra forma in cui si manifesta l'energia, che è sostanzialmente la coscienza, possiamo dire. E la terza forma è il Jing, cioè la concentrazione materiale, perché l'energia tende sempre a essere un qualcosa di pulsante. Infatti la cellula noi l'abbiamo così, ma la cellula è un mondo che viene rappresentato in questa maniera esattamente come rappresentiamo l'atomo, ma se volessimo vedere un atomo esattamente com'è, potremmo immaginarci il nucleo di un atomo con un pisello e poi la nuvola di elettroni che vanno intorno come delle mini particelle che si muovono a chilometri di distanza a questo pisello. Questo è il mondo della... Ma anche il pisello in realtà non è un pisello che sta lì fermo, ma un pisello che è composto da particelle che si muovono quasi alla velocità della luce. E così anche la cellula è una forma di vita che è in continuo cambiamento, non solo perché è fatto di molecole di atomi anch'essa, ma pensate che, se volete pensare ai neuroni, un neurone mediamente arriva anche a avere 20 scariche elettriche al secondo, cioè un'attività. Ma qualsiasi media cellula di solito in un secondo riesce a svolgere qualcosa come 7000 sintesi proteiche. Allora, dovete immaginare che per sintetizzare una proteina, il DNA si deve, che è tutta una roba super appunto a spirale, arrotolata, si deve srotolare ogni volta, deve sequenziare tutti gli aminoacidi, RNA, gli aminoacidi, ecco, questo procedimento, questo processo avviene ogni secondo 7000 volte nelle cellule. Quindi noi non ci immaginiamo che razza di casino abbiamo qua dentro, in realtà ci sembra tutto fermo e statico, in realtà tutto si muove. Allora dobbiamo metterci in questa idea, se vogliamo capire che cos'è la vita e se quindi vogliamo stare bene, perché sostanzialmente la medicina è il conoscere, serve per noi per stare bene, per fare la cosa giusta, per capire qual è il significato della nostra esistenza, che cosa stiamo qui a fare, che cosa dobbiamo fare, che, visto che siamo un piccolo organo, però fondamentale dell'universo, qual è il nostro posto, che cosa dobbiamo sintetizzare, che cosa dobbiamo creare. E quello che ci dice la nostra tradizione ebraica è che dobbiamo essere creativi come Dio. Noi infatti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, dice la Torah. E l'immagine di Dio è esattamente legata al fatto, all'armonia dell'universo che ha creato. È per quello che noi in qualche maniera dobbiamo essere dei co-creatori insieme a Dio, perché il mondo è in continuo rinnovamento, la creazione è solo iniziata con i 7 giorni della creazione, ma è un processo continuo, esattamente come l'attività, il nostro corpo è un continuo processarsi di cellule che muoiono continuamente e rinascono. Pensate che ogni anno più o meno il 98% dei nostri atomi, di tutto il nostro corpo, vengono ricambiati. Noi siamo, dal punto di vista atomico, totalmente diversi di anno in anno, e quindi dobbiamo, per mantenere questa processo di diversità, dobbiamo rinnovarci anche nella mente, nello spirito, ma dobbiamo seguire questo movimento di rinnovamento, capire come va. E questo significa quindi conoscere le energie, i processi energetici che sono al fondamento dell'organismo, e di questo si è occupato molto la medicina cinese, appunto. Quindi, questa è una frase del Mabin, che è un grande commentatore del Settecento. L'essere umano è un piccolo mondo che include in se stesso tutti i poteri che si trovano in tutti i mondi. Ma questa è una frase che avrebbe potuto dire qualsiasi altro maestro cinese o dei nostri Chachamim, ma anche in antichità sono frasi che fatto che l'uomo sia un mondo a sé, è una cosa che si trova anche nel Talmud e in molte altre parti della nostra tradizione. E infatti noi abbiamo dei piccoli mondi anche dentro di noi. Questo è un feto dentro l'utero che somiglia all'immagine che abbiamo dell'orecchio. Nell'orecchio abbiamo quello che è un feto rovesciato. Infatti, una delle basi fondamentali della medicina cinese è il fatto che all'interno del nostro corpo noi abbiamo la rappresentazione in ogni piccola parte di tutto. Vale dire, in ogni parte dell'universo, non soltanto il nostro organismo, è contenuto ogni cosa. E ogni parte dell'universo influenza l'universo nel suo insieme. Questo è anche un concetto che troviamo nella fisica quantistica, il fatto che esiste, come si dice, un rapporto di non locale tra le particelle. Ogni particella, anche due particelle possono essere anche al confine dell'universo, una dall'altro, due protoni, ma se sono collegati in qualche maniera sono uno influenza istantaneamente l'altro, quindi tutto influenza tutto. E quello che si è sempre detto, anche che i nostri maestri continuano a dirci anche riguardo alle mitzvot, no? Che i precetti che noi facciamo, le azioni che noi facciamo, sono azioni che hanno un'influenza che noi non ci immaginiamo nemmeno, anche i mondi che noi non ci immaginiamo. Ma sostanzialmente anche il nostro mondo, il mondo del nostro organismo è formato da tanti piccoli mondi, per cui è possibile rappresentare il corpo, fare una diagnosi anche curare attraverso l'orecchio, in questo caso, ma anche attraverso la mano. Esistono infatti delle forme di agopuntura che servono a stimolare, in cui si fa sia la diagnosi, cioè quando c'è un problema in una determinata parte del corpo, la testa o comunque l'intestino, questa zona tende ad avere delle alterazioni dell'orecchio, bisogna conoscere bene, diciamo, dal punto di vista diagnostico quello che succede, e si può fare anche una terapia direttamente su questi che vengono chiamati microsistemi all'interno dell'organismo, ma si sono anche dentro la mano, ma lo sappiamo anche a livello cellulare. Ogni cellula ha un DNA in cui è racchiusa l'informazione per l'intero organismo. Quindi la parte contiene il tutto. I microcosmi sono una rappresentazione del macrocosmo in toto, quindi siamo un universo. E quindi anche studiando l'universo, possiamo anche essere gli astrofisici, attraverso l'astrofisica possiamo arrivare a capire anche che cos'è l'essere umano e quindi anche a curarlo. Ecco che è l'unione proprio sincretica di tutte le scienze, che c'è sempre stato in medicina cinese e in maniera anche un po', diciamo, non slatetizzata, ma attuale anche nel pensiero ebraico. Ecco, questa è una rappresentazione proprio di auricolopuntura cinese. Il cinese ha fatto molta sperimentazione dell'auricolopuntura ed è una tecnica assolutamente efficace. Un altro sistema che utilizziamo molto in medicina cinese è l'analisi energetica del polso, cioè attraverso il polso ci sono 5 tipi di pulsazioni che vengono, 5 parametri che vengono utilizzati per capire lo stato degli organi. I polsi vengono studiati a destra e a sinistra, dove viene studiato, analizzato lo stato energetico di salute dal punto di vista energetico degli organi. Ed è una tecnica antichissima che viene utilizzata insieme alla diagnosi della lingua, perché l'energia, per quanto invisibile, riesce a essere visibile e quindi può essere diagnosticata attraverso l'esterno. Il profondo si analizza attraverso la superficie. Noi possiamo leggere, come possiamo leggere la Torah, qualsiasi altro testo, in maniera superficiale, ma quella lettura superficiale può portarci a capire dei segreti all'interno del testo, e così anche naturalmente per il corpo umano, per tutti i funzionamenti del invisibili energetici del corpo umano. E l'analisi del polso è una cosa. C'è una frase nello Zohar, il testo che ci ho citato, classico della tradizione cabalistica: il medico deve esaminare 10 tipi di pulsazioni del malato. E infatti in medicina cinese si analizzano 5 parametri: sono la velocità del polso, la profondità, il ritmo, la consistenza, lo spessore. Quindi è una diagnosi estremamente qualitativa. La medicina cinese si basa su delle diagnosi qualitative che hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Esattamente come l'analisi quantitativa in medicina occidentale, di svantaggi e dei vantaggi. Diciamo che quello che viene utilizzato, quello che viene affrontato di solito è il terreno per capire come l'energia circola e quali sono i problemi che bloccano l'energia o impediscono l'energia di essere presente in determinate parti del corpo. Dobbiamo avere una visione del terreno generale, ma ancora dobbiamo avere il microcosmo e capirlo. Il medico quindi non può limitarsi a affrontare un sintomo o una parte del corpo, deve guardare il terreno nella sua totalità, altrimenti non riesce a operare bene. Ecco, questa è la lingua, per esempio, anche la lingua, un microcosmo in cui ogni parte della lingua è collegato con lo stato di un organo, per cui questa viene analizzata di solito. Ed ecco, torniamo quindi al nostro mondo unico, che si basa sostanzialmente sul... Allora, come si manifesta l'uno, l'unità? Si manifesta sempre attraverso il due, non c'è nulla nel mondo, questo diciamo in cinese, lo dice anche la nostra tradizione, che non sia in coppia, accoppiato. Ogni cosa è accoppiata. Il giorno e la notte, per l'appunto, le tenebre e la luce, l'alto e il basso, il caldo e il freddo, il bene e il male. E così anche per uno dei simboli fondamentali della nostra tradizione, che è il Magen David, che è formato appunto da... Il Magen David lo si può interpretare naturalmente in molte maniere, ma sostanzialmente i due triangoli che puntano, uno dal basso verso l'alto, l'altro dall'alto verso il basso, rappresentano due forze energetiche, due polarità, esattamente come lo yin e lo yang. Lo yang tende a salire, lo yin tende a scendere. Adesso spieghiamo bene di cosa si tratta. Ecco, quindi l'Aleph, che è il numero uno, rappresenta la prima lettera, quindi è il simbolo sostanzialmente dell'unità, che sta alla base del nostro universo, è formata da una polarità, cioè da una linea centrale che divide due principi. Quindi anche l'espressione, che è un'espressione letterale, perché quando in nostra tradizione dice che Dio ha creato il mondo attraverso la vibrazione delle lettere, è perché vuole esprimere un concetto legato all'energia, cioè l'energia, attraverso l'energia, la vibrazione, energetica è stato creato l'universo. Riusciamo a capirlo anche con il linguaggio della fisica oggi, ma l'ha fatto attraverso dei processi bipolari, di due principi opposti ma complementari, uno legato all'altro, uno senza l'altro non può manifestare nulla. E questo è il Tai Chi, che rappresenta il Tao. Voi dovete immaginare, lo conoscete in molti, è proprio una sfera che viene rappresentata con colori neri o bianco. Il bianco rappresenta lo yang, l'energia dinamica, cinetica, il calore, che tende quindi a svilupparsi, e questa parte qui, rossa del Magen David, che tende ad andare verso l'alto, il calore va verso l'alto. E l'altra parte che invece è la tendenza, l'energia di concentrarsi, di essere materia. E queste due polarità formano sostanzialmente tutto ciò che manifesta nell'universo. E ogni cosa, ogni oggetto, dall'infinitamente piccolo a quello infinitamente grande, ha una diversa sua composizione di yin e yang. Vedete che c'è un altro concetto fondamentale, qui cito, il fatto che quando uno dei due principi, non è soltanto una complementarietà degli opposti, perché è anche una sorta di trasmutazione degli opposti. E questo è molto importante per quello che diremo poi più avanti anche sul male, sul serpente. Cioè il fatto che quando arriva un eccesso, qualsiasi principio energetico, arriva al suo eccesso, ecco che ricrea il suo esatto opposto. È una cosa che per esempio ci accorgiamo quando tocchiamo qualcosa di estremamente freddo, è talmente freddo che comincia a bruciarci, ci dà una sensazione di bruciatura. Ma è uno dei principi fondamentali diciamo anche delle scienze cinesi, della medicina cinese, tutto ciò che si manifesta. Portato un principio al suo estremo, si trasforma nel suo opposto, quasi che la realtà sia stata creata, ossia tale, le leggi che sono presenti nella realtà sono tali per cui anche se si arriva a una situazione totalmente estrema, arriva comunque qualcosa che automaticamente te la riequilibra. Cioè la nostra realtà tende sempre all'equilibrio. Noi viviamo in un mondo entropico, disordinato, ma in cui si sta costruendo un ordine, almeno nel mondo vitale che conosciamo. Infatti l'evoluzione della vita è esattamente questo. Si è iniziata dagli esseri milioni e milioni di anni fa, miliardi di anni fa, 3 miliardi di anni fa, la costruzione dei primi esseri unicellulari, e da questi siamo arrivati all'essere umano e allo sviluppo dell'intelligenza. Anche se vedremo, poi se abbiamo tempo vi farò vedere una ricerca che è stata fatta proprio quest'anno, anche le gocce sono intelligenti, dimostrano una sorta di intelligenza, poi vedremo. Più avanti. Ok. Per cui questi concetti...
Questi sono solo degli esempi sullo yin e lo yang in generale, ombra, luce, acqua, terra, luna, femminile, maschile, giorno, notte, eccetera. Ok, questo per dire, sono due concetti, due principi che formano sostanzialmente le polarità di tutto ciò che è energetico, positivo o negativo. Interessante, ed era il
l'ideogramma che Mosè non
riconosceva, che è questo è l'ideogramma dell'energia. Energia significa qi, è la parola cinese, che vuol dire energia, forza, soffio, gas. Ed è un'altra cosa simile tra cultura cinese e cultura ebraica, che la cultura ebraica, pur non avendo ideogrammi, però ogni lettera ebraica graficamente scrive dei concetti, e concetti anche molto profondi. In questo caso l'ideogramma è proprio una parola che esprime un'idea, un concetto. Questa è l'energia ed è formata sostanzialmente da un grano di riso che sta scoppiando, quindi dalla parte materiale, la parte yin, e il vapore, che è questa parte sopra. Quindi sostanzialmente esiste una parte che è invisibile dell'energia, che si esprime attraverso il vapore, che si muove, e poi una parte che invece è materia. Ecco il dualismo nella parola qi, energia. Questa è la conoscete, la famosa equazione tra energia e massa con il quadrato della velocità della luce come costante e della nostra fisica, della teoria della relatività, in cui si vede proprio come l'energia è trasmutabile in massa. Energia sono esattamente la stessa cosa, è quello che viene espresso in questo ideogramma in maniera molto stringata. Lo facciamo esplodere. Eccolo qui. Questo è il nostro ideogramma dell'energia, C, e nella nostra tradizione ebraica abbiamo Chai, che è la parola che dice vita, che vedete anche una traslitterazione abbastanza simile, o come certi autori chiamano Chayut o Chiut, che è proprio lo stesso concetto, espresso attraverso delle lettere ebraiche. La Chet, vedete, è una lettera che è formata sostanzialmente al principio maschile e femminile, perché abbiamo una Vav e una Zain che sono unite. La parola, sapete, la Chupa, no? Sotto cui si sposano i due sposi, appunto si chiama Chupa con la Chet, e questa è come un baldacchino sotto i quali ci sono i due principi. La Chet è una lettera che tra l'altro è legata, secondo il Sefer Yetzirah, che è uno dei testi mistici fondamentali, secondo la nostra tradizione è stato scritto da Abramo e poi è stato trasmesso, e ci sono delle lettere, a ogni lettera ebraica è collegato un mese particolare, il mese che tra aprile e maggio, dopo Nisan, il secondo mese è Yar, ed è legato alla Chet. Ed è il mese chiamato il mese della guarigione. E questo è un mese, per la nostra tradizione mistica, fondamentale per fare diete, per impostare anche dei digiuni terapeutici. È proprio il mese della guarigione naturale. Ed è legato, e non è un caso perché il mese è anche legato alla primavera, quando l'energia tende a svilupparsi, no? A esteriorizzarsi. La Yod invece è legato al mese di Elul, che è il mese invece della meditazione, l'ultimo mese dell'anno in cui ci prepariamo per lo Shoshanah e per Yom Kippur, e quindi è il mese della guarigione spirituale, dell'inizio della guarigione spirituale. Ed è, vedete, una piccola lettera che rappresenta l'inizio della manifestazione dell'energia divina nel mondo, l'inizio della creazione. La Chet è la creazione già data, e la Yud è in potenza, esattamente come esiste un'energia in potenza nel chicco di riso, che è la parte yin, che è la materia, e poi un'energia cinetica, che invece è di movimento, che è il vapore, cioè la polarità. Per i cinesi il mondo quindi viene, si compone, allora, dal Tao, dal principio fondamentale, l'uno, da cui provengono tutto ciò che è duale e polarizzato, provengono poi le stagioni, il tempo, e che sono diagrammi, e poi trigrammi, che sono legati, in cui troviamo l'acqua. Vedete questo trigramma dell'acqua, che è molto interessante, perché abbiamo una linea lunga che è lo yang, quindi rappresentato dal calore, un principio quindi di combustione, ossigeno, e due parti invece che sono legate alla parte più legata all'acqua, alla parte fredda, idrogeno. Guardate un po' H2O. Poi dai trigrammi si arriva agli esagrammi, che sono la composizione, sono i 64 esagrammi che rappresentano tutte le forme basilari in cui l'energia si manifesta nel creato, da tutti i punti di vista. Questa è la base della medicina e di tutte le scienze. E questo è un concetto fondamentale che fa parte, cioè il libro tra i più antichi cinesi, che è lo Yi Jing, è il classico con cui si fanno anche classicamente anche delle divinazioni sullo stato energetico di, delle situazioni in cui ci si trova. È un libro, è il libro più antico, è un libro che ha 4500 anni, più o meno contemporaneo ad Abramo, e viene chiamato il libro dei mutamenti perché alla base di tutto sta il mutamento, il movimento, anche alla base della materia. Il concetto fondamentale è che il movimento crea la materia, l'energia crea la materia, non il contrario. Noi siamo abituati a pensare che sia la materia che si muove, quindi crea un movimento, esattamente il contrario. E il movimento avviene poi anche attraverso un altro concetto fondamentale della tradizione cinese, che è quello dei cinque movimenti, per l'appunto. I cinque movimenti sono legati, sono sostanzialmente come si struttura lo spazio-tempo nell'universo. Lo spazio-tempo si sviluppa in questa maniera: la primavera segue l'estate, qui segue l'autunno, eccetera. Il legno, bruciando, produce il fuoco produce la cenere, dalla terra viene estratto il metallo, e all'interno del metallo si produce l'acqua nutriente, perché sapete che l'acqua distillata, che non contiene gli ioni minerali, non ha nessun valore biologico, e dall'acqua si sviluppa il legno. Tutto questo è alla base anche di uno dei principi fondamentali, una delle teorie fondamentali, tra quelle dello yin e yang, degli organi e dei visceri, è quella dei cinque movimenti, per cui a ogni movimento è anche legato, è legato tutto ciò che esiste di manifesto, per cui giorni, stagioni, punti cardinali, fattori ambientali, numeri anche, perché la numerologia anche cinese, questo è un altro punto in comune con l'ebraismo, è importantissima come la numerologia anche nella tradizione ebraica, i colori, i sapori, lo sviluppo, gli odori, eccetera. Oggi, perché noi che colleghiamo il fuoco col mezzogiorno, con l'estate, quando c'è il caldo massimo, no? Il fuoco massimo col sud, il calore, il colore rosso, perché tutto ciò che è caldo tende, con il sapore amaro, poi con la crescita del mais e con l'odore di bruciato, eccetera, eccetera. E anche con gli organi, in medicina, per esempio il legno, che è legato alla primavera, si intende il legno vivo, quindi è il verde, e il sapore agro, qualsiasi cosa che presa in matura è ancora agra, è legato al concetto di evoluzione della nascita, al fegato, alla colicisti, e agli occhi, alla vista, ai tendini, alla collera. Quando c'è un problema di fegato, c'è sempre un problema nella sfera energetica di tutto l'organismo, e specialmente di quelle parti dell'organismo che sono collegate con l'organo. In questo caso molti problemi a livello oculistico, molte infiammazioni, come per esempio le congiuntiviti, che tante volte si hanno per l'appunto in primavera, no? Originano per un problema di debolezza a livello del fegato. E così anche una tendenza a contrarsi, ad avere delle contratture muscolari o tendinee, o sviluppare tendiniti, come la tendenza magari a incoleriarsi o a inibire la collera. Adesso questa è una schematizzazione molto semplice, ma quando si fanno le diagnosi di medicina cinese si fanno delle diagnosi estremamente precise, estremamente personalizzate, proprio perché si parte dal principio che non esiste, come non esiste cosa che sia uguale a un altro, non esiste una persona che sia uguale a un'altra. Quindi nell'analisi del terreno si fa una diagnosi specifica per capire. Cioè io non posso capire se ci sono problemi al fegato se non ho visto gli occhi, se non anche comunico col paziente per capire anche dal punto di vista emotivo come sta. Cioè bisogna prendere il pianeta, il microcosmo, il macrocosmo essere umano in toto. Solo così si può fare una diagnosi corretta e si può fare una terapia corretta, o con l'agopuntura, oppure con le erbe cinesi, con il massaggio, con le ginnastiche energetiche, sono molte, diciamo, le terapie cinesi. I cinque movimenti, poi possono, sono collegati tra loro in varie maniere. Allora c'è sia un ciclo di generazione, come abbiamo visto prima, ma anche di controllo, per cui con il metallo noi possiamo controllare il legno, no? Possiamo il legno copre la terra, no? I boschi coprono la terra. La terra può, no, controllare l'acqua, e l'acqua naturalmente spegne il fuoco. Questo anche a livello di organi e visceri, perché ogni movimento, ogni elemento movimento è collegato quindi con, nello spazio-tempo, anche agli organi. Quindi anche il rapporto tra gli organi, esistono dei rapporti di questo genere, quindi c'è un rapporto per esempio di controllo del rene sul cuore, cosa che noi riusciamo a capire soltanto adesso dal punto di vista medicina occidentale, quando abbiamo cominciato a studiare il sistema endocrino, tutti i sistemi mobili dell'organismo, il sistema immunitario, il sistema endocrino, la produzione di neurotrasmettitori, di neuropeptidi, cioè in realtà esistono gli organi come li conosciamo noi, ma esiste tutto un sistema circolatorio, compreso il sistema dei canali energetici che hanno scoperto i cinesi, che è un sistema totalmente indipendente rispetto ai vasi e ai nervi o ai linfatici. In realtà gli organi sono qualcosa di circolante, e anche il fegato nelle sue funzioni ha delle funzioni, diciamo, lontane dal suo sito, anche lo stesso cuore, per esempio, poi vedremo, parleremo anche del cuore. Questa è una frase che troviamo in Job, nel libro di Giobbe, e nella mia carne io vedrò Dio, perché sostanzialmente il concetto di nuovo fondamentale è il fatto che noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, quindi siamo uno specchio della sua armonia, dobbiamo rispettare questa armonia. Naturalmente nasciamo imperfetti, perché tutto è imperfetto nel cosmo, ma quello che dobbiamo fare è rettificare il cosmo. Appunto, essere co-creatori con Dio vuol dire armonizzarci e armonizzare la nostra carne e il nostro spirito, tutte le nostre funzioni. E infatti la medicina cinese considera, come anche la visione anche ebraica in generale, il corpo come una specie di paesaggio, no? Dove noi abbiamo i nostri umori e le nostre depressioni, come le nuvole, no? Le nostre basse e alte pressioni, e lo sviluppo degli elementi, dei cinque movimenti, come abbiamo visto, del legno, dell'acqua, del fuoco, all'interno del nostro organismo, su cui dobbiamo mappare per poter affrontare ogni singolo problema, perché tutto è collegato con tutto. Questo è il concetto fondamentale che dicevamo prima, modulare, cioè la parte è collegata con il tutto e viceversa. Quindi se una parte non va bene, è squilibrata, non è armonica, ecco che questa disarmonia in qualche maniera influenza l'insieme. Lo stesso concetto a livello cabalistico è con l'albero del Sfirot. Sfirot sono i modi in cui le proprietà in cui Dio si manifesta nel mondo. Adesso non ci prolunghiamo su questo, ognuno di voi conoscerà più o meno il concetto, ma ogni sfera, cioè ogni manifestazione divina, ogni potenzialità divina è collegata anche con una parte del corpo. Per cui vedete, per esempio, la Chokmah è legata al cervello destro, e in effetti sappiamo che l'emisfero destro si occupa principalmente di funzioni che hanno a che fare con la Chokmah, che è legata alla sapienza, ma a livello anche intuitivo. La Binah invece è la comprensione legata all'emisfero sinistro. Questi cabalisti già lo sapevano, prima che fosse scoperto dalle neuroscienze, eccetera, eccetera. Il braccio sinistro è legato al Gvurah, alla forza, Chesed alla bontà, al braccio destro. Quindi, siccome noi siamo una manifestazione divina, appunto a immagine e somiglianza, dobbiamo quindi rispetto al nostro corpo, perché parte, diciamo, e origina dalla sorgente divina. E per questo che nella tradizione ebraica non c'è mai stato, tranne rarissime eccezioni, non c'è mai stato un'idea del corpo svilente, anzi il corpo si sviluppa con lo spirito e viceversa. Tutte le mitzvot che facciamo, tutti i precetti legati ai nostri obblighi del fare e del non fare, sono comunque collegati con il nostro organismo, con l'attività organica, tutti. Perché noi siamo un'unità, La divisione corpo-mente è una divisione che nella cultura cinese non ha nessun senso. Esiste l'organismo, esiste il qi che si manifesta in maniera diversa nelle emozioni, come nelle cellule o negli organi, nello scheletro, come nel cervello. Ecco questa, no? Un'altra rappresentazione dell'albero sefirotico. Viene chiamato l'albero della vita. E infatti, per la tradizione ebraica, l'uomo è come l'albero. Chi Adam e Zasadeh, dice Devarim, nel Deuteronomio scritto, noi siamo come l'albero del campo. E la simbologia dell'albero è fondamentale perché l'albero è ciò che è costituito anche l'uomo. L'albero della vita, questo viene chiamato anche l'albero sefirotico, viene chiamato Lezachaim, l'albero della vita, è l'albero che è posto al centro del giardino dell'Edere, è l'albero dell'immortalità. Uno degli scopi ultimi della medicina cinese, anche della medicina ebraica, è quella dell'immortalità, ritrovare l'immortalità, vincere e sconfiggere la morte. O tutto ciò che è in qualche maniera morto significa impuro, cioè staccato da Dio e dalla vita. E noi siamo un albero che dobbiamo in qualche maniera immortalare, dobbiamo rendere immortale. E sulla visione dell'albero abbiamo la visione dei canali energetici. Eccoli qua schematicamente i canali principali, aspettate che ho schiacciato un tasto in più. Ok, su cui si basa l'agopuntura. I canali energetici sono delle fessure, sono le cavità che sono presenti all'interno del corpo umano. Sono dello spessore circa di un millimetro, sono dal punto di vista anatomico, sono già stati identificati anche da di vista funzionale, ormai le ricerche sono state fatte in Cina negli ultimi 50 anni, hanno dimostrato l'esistenza, non solo in diretta, anche in diretta. Il biofisico Zhang Zhou di Pechino ha dimostrato l'attività elettromagnetica di queste strutture anche sugli arti amputati. Sono le fessure, le cavità presenti nel nostro organismo, su cui poi esistono dei punti che connettono il campo energetico, il campo di forze dell'organismo con l'esterno. Infatti il nostro organismo è un organismo che è sempre in contatto energetico con l'esterno, cioè scarica energia e riceve energia, non siamo un sistema chiuso. Per questo che è molto importante anche nella diagnosi quello di capire quali sono i fattori che in qualche maniera rafforzano oppure disturbano l'organismo. Il modo migliore per stimolare questi canali energetici è l'agopuntura, appunto, che in cinese si chiama Zhenjiu, che significa metallo, perché vengono stimolati con il metallo, con gli aghi finissimi che passano attraverso i pori, e il Jiu, che è questa erba, che è Artemisia sinensis, con cui si stimolano i punti di agopuntura, che emette un calore, vedete, questa è la parte yin, diciamo, più materiale, questa è la parte yang, che sviluppa calore, ed è un'erba che si accende attraverso dei sigari, e con cui si scaldano i punti di agopuntura. E la noxia viene utilizzata da migliaia di anni unicamente perché ha una profondità, un'emissione nell'infrarosso di calore che arriva proprio nella profondità dei canali, non c'è niente di meglio. Hanno provato, sperimentato anche con altre forme di calore, questa è la migliore, rimane. Quindi questo è il sistema semplice di riequilibrio, appunto, e di rispetto del corpo. Vedete che è un tipo di medicina che, se utilizzata bene, non intossica e non danneggia l'organismo, perché il fine è l'armonizzazione, trovare appunto il Tao, trovare l'equilibrio, l'armonia. Trattare il corpo proprio come se fosse quello che è, un oggetto divino. Non è nemmeno oggetto. E pensate che noi la mattina, specialmente quando si va in bagno, ogni volta che si va in bagno l'ebreo praticante recita una preghiera che è legata alla creazione. È molto importante anche perché torniamo a dire tutte le mitzvot, tutti i precetti dell'ebraismo sono legati sempre a delle azioni importanti, legati al corpo, per cui lo scaricarsi e il defecare mingere sono delle attività da santificare. Perché? Molto semplice, perché depuriamo il corpo, togliamo le impurità, togliamo ciò che è morto. Cioè il miracolo della vita sta nel fatto che noi abbiamo tutto un sistema che ci permette di depurarci e quindi di rinnovarci, e questo va onorato e va celebrato con una bella benedizione. Le benedizioni ci servono a collegarci con la nostra dimensione spirituale e con Dio, no? È un collegamento. La parola Baruch viene, tradice dalla parola Derech, che vuol dire ginocchio, articolazione, ci articoliamo con Dio. E lo benediciamo perché ha Yatzaret Adam, ha creato l'uomo, Bechokhma, appunto, con la sua sapienza. E ha creato Nekavim, Nekavim, vuol dire dei buchi, dei fori. E chissà perché lo dice due volte, perché sono dei fori che sono unici, per esempio l'ano è unico, la bocca è unica. Lo dice perché qua si stanno riferendo anche ai canali energetici, cioè ai punti di agopuntura, che nei canali principali sono accoppiati. Sono i buchi, e i halulim, halulim, halul vuol dire cavità, e le fessure, e anche queste sono non soltanto le fessure, le aperture, perché viene inteso di solito le orecchie o le narici o il naso, la bocca. In realtà questa distinzione è legata anche ai canali energetici. Galui veglia due, cioè è risaputo, insomma si sa ed è chiaro. È molto interessante questo, perché poi c'è sempre l'umorismo ebraico anche nelle benedizioni. Lifnei kiseh kevodecha, di fronte a, questo è il trono divino della tua gloria. Noi quando ci siamo alzati dal nostro trono del gabinetto, naturalmente pensiamo anche al trono della gloria di Dio, che se si rimanesse solo aperto, nel senso facesse uscire energia uno tra esso, oppure chiuso, non sarebbe possibile mantenere e stare davanti a te. Quindi non soltanto mantenere, ma avere la dignità di una vita che abbia dignità. E benedetto tu, Signore, che sei medico. La medicina avviene attraverso una purificazione, attraverso la purificazione di questi sistemi. Sei il medico di tutto ciò che è vivente. Una flia, ed è meraviglioso quello da fare, cioè questo è un mondo meraviglioso. E questo è ciò che recita ogni vero praticante quando esce dal cesso. Quindi è fatto così. Quindi il corpo, questa è la vecchia concezione meccanicistica che anche la medicina moderna piano piano sta scartando, cioè che il corpo sia fatto di tutto un insieme di macchinari, pezzi sostituibili. Non è così, cioè magari su questo, Maurizio, magari su alcuni punti sì, nel senso le articolazioni hanno una loro, no, la parte ortopedica, ecco, quella meccanicamente un po', anche se non è naturalmente, bisogna studiare anche il materiale. Pensate che vedevo questa ricerca recente che sostanzialmente tutte le nostre articolazioni si adattano anche attraverso un meccanismo proprio presente all'interno dell'articolazione. Cioè noi pensiamo che a seconda del terreno il nostro ginocchio, magari la nostra anca, si adatta attraverso un meccanismo nervoso, no? di riflesso, attraverso il midollo spinale. Cioè i nervi arrivano e danno un messaggio su come sta, su di dolore o di fastidio. In realtà il materiale acquoso delle cartilagini risponde molto prima rispetto al meccanismo che arriva al midollo spinale. Segno che la materia, all'interno della materia c'è questa chokhmah, c'è questa saggezza che permette alla materia di adattarsi a ogni situazione. Molto interessante, perché già l'adattamento nervoso per noi è già un miracolo, no? Come in pochi millisecondi ci sia una reazione immediata a quello che succede. Beh, la reazione, l'intelligenza, diciamo, di rispondere all'ambiente all'interno della materia stessa. Questa allora è una vecchia concezione che non regge, perché poi alla fine sappiamo che quando si agisce solamente su una parte del corpo, poi si finisce per scompaginare il tutto. Pensate che soltanto negli Stati Uniti vengono ricoverati 2 milioni di persone ogni anno, questo secondo uno studio fatto da JAMA, che è proprio il giornale dell'Associazione dei Medici Americani. 2 milioni entrano in ospedale per problemi legati alle terapie che stanno assumendo. Di questi ne muoiono 100.000 ogni anno. Perché? Perché sono tante volte anche efficaci nel breve termine, e va benissimo la medicina occidentale in situazioni di emergenza quando si vuole gestire un qualche cosa quando si vuole agire in maniera quantitativa, in maniera molto discreta. nulla supera la medicina occidentale da questo punto di vista. Il problema è che sulle situazioni croniche tende a creare dei problemi. Quindi questa è la concezione della medicina ebraica e medicina cinese, che è la concezione del corpo anche come un vortice d'acqua. Infatti noi cambiamo tutte le nostre cellule, parlavamo degli atomi, ogni cellula, tutto viene rigenerato, e noi siamo un sistema che si purifica come l'acqua. Per quello l'acqua nella tradizione ebraica è estremamente importante per la purificazione. Vedete, questo è un vortice molto interessante, questa, questa volta, perché sembra quasi un uomo, qua si vedono degli occhi, un naso, una bocca, sembra. Questa è quindi la nostra identità. La nostra identità è basata sempre sul cambiamento e sul movimento. Tutto ciò quindi che cambiamento favorisce il movimento favorisce la salute. E un altro concetto fondamentale che ci dice che alla base di tutto sta l'armonia, è una frase del Talmud, che si legge in questo periodo, legata alla Megillah Esther proprio, che leggeremo sabato, cioè che il santo benedetto di Sia crea, diciamo, la guarigione prima dell'afflizione. Cioè non esiste malattia sostanzialmente, squilibrio che non possa essere riequilibrato. Sta nella nostra conoscenza, nel nostro modo di affrontare la realtà, arrivarci, ma è importante. Infatti vediamo anche dal punto di vista della radice verbale, la parola malattia e la parola mahala, che vuol dire malattia, che viene dalla radice chol, che vuol dire ordinario, giorno ordinario. Sapete che noi abbiamo dei giorni ordinari, cosiddetti giorni feriali, e i giorni invece dedicati alla santificazione. Quindi la malattia è il contrario della kedusha, della santità, ma è anche ciò che è ordinario. Diceva Goethe che se ognuno di noi dovesse guardare il nostro stato morale e fisico, tutti noi possiamo considerarci dei malati, perché non siamo equilibrati. E questo è il concetto fondamentale che sta su questo discorso. Cioè siamo tutti degli squilibrati, che dobbiamo raggiungere uno stato di kedusha. E essere kedusha vuol dire essere speciali. E cioè, nel momento in cui affrontiamo i nostri problemi, il nostro modo personale, il nostro destino, a questo punto guariamo anche dalle nostre malattie. Ognuno si ammala in maniera diversa, per quello è molto importante che il medico abbia una visione estremamente personale e personalizzata, sia a livello diagnostico, quando cerca di capire cosa succede, sia a livello terapeutico. Perché ogni persona è speciale, ogni persona è kadosh, deve diventare kadosh, deve sentirsi kadosh. Questo dà significato o senso alla vita. Invece la trivialità, l'ordinarietà dà la malattia. E quando una persona non trova senso nella propria esistenza, ecco che si creano le malattie peggiori. Ormai questo è un fatto acquisito, sappiamo che le peggiori malattie che intaccano il nostro sistema difensivo, il nostro sistema immunitario, le malattie degenerative, tumorali o altro, hanno una loro radice spirituale, che è molto importante e che va affrontata. Alla radice di tutto questo sta però l'acqua, e voglio far vedere questo numero, che è il numero di 2 settimane fa di New Scientist, che è una rivista scientifica, il liquido più bizzarro e strano. Perché l'acqua è così bizzarra? Punto di domanda. Perché l'acqua è il punto di domanda. E adesso vedremo perché. E sta, l'acqua sta alla base del senso della vita, perché è la base della vita, ma a base della vita abbiamo già cominciato a vedere sta il vuoto dal punto di vista fisico, il non senso. O meglio, la domanda è che senso abbiamo. Infatti la parola Adam, uomo, in ebraico ha lo stesso valore numerico 45 della domanda ma. Che cosa? Significa che cosa? Noi siamo il che cosa, dobbiamo dare una risposta a questa domanda. Ed ecco che alla base della forma dell'acqua, dei movimenti, sta la spirale, il vortice, il gorgo. E non è un caso che il punto di domanda sia una specie di gorgo, di spirale iniziata, perché riprende i movimenti dell'acqua, quelli della sfera e della spirale. Quindi vivere significa interrogarsi sul significato della vita e cominciare a dare delle risposte, magari con delle domande, no? Che è il modo tipicamente ebraico di affrontare le risposte. E infatti, questo non soltanto per la nostra cultura, ma per tutte le culture diverse. Il punto di domanda lo troviamo nella parola acqua stessa. La parola acqua viene dalla radice qua, che vuol dire che cosa in latino. Ed è lo stesso la parola cinese, il diagramma acqua, nel momento in cui si aggiunge una sorta di crocetta, vuol dire chiedere, domandare, ricercare, interrogare la realtà. L'acqua ci stimola a interrogarla, a capire dove vuole andare, che movimenti fa, perché si muove in una certa maniera. L'acqua è la manifestazione dell'energia. Attraverso l'acqua riusciamo a capire come l'energia si manifesta nel mondo. È la chiave di tutto. Non per niente i nostri fatami dicono è la maima, è la Torah, cioè non c'è acqua che non sia Torah, cioè la Torah è acqua. Vogliamo capire l'acqua? Possiamo farlo anche attraverso la Torah. Vogliamo capire la Torah? Anche studiando l'acqua. E per quello che nell'ebraismo, come nella tradizione cinese, non c'è contrasto fra scienza e religione, anzi, l'una sostiene l'altra, l'una è fondamentale per l'altra. Quindi la sperimentazione scientifica semplicemente conferma quello che può essere un percorso religioso-spirituale che può essere un percorso sbagliato, come che il percorso scientifico deve essere falsificato in qualche maniera per andare avanti. E vedete che anche nelle nostre culture la parola water, allora dice what, che cosa? Wasser, was. La parola ma, che cosa? La parola mai, acqua, ma, e mai in arabo, anche, che vuol dire che cosa. Poi se qualcuno conosce qualche altra lingua che può provare. Quindi dobbiamo accettare sostanzialmente il dubbio alla domanda. Allora, i cinesi sono stati i primi in assoluto, la prima civiltà, a affrontare il problema a livello medico della dietetica, cioè della giusta alimentazione, in maniera sistematica, parliamo di migliaia e migliaia di anni fa, della cronobiologia, il fatto che i nostri ritmi biologici sono influenzati dal tempo e dall'igiene. Ma anche nell'ebraismo sappiamo il valore della kasherut, che è legata a una sorta di rettificazione, di miglioramento spirituale, ma abbiamo capito che ciò che è spirito, ciò che è vita, sono due livelli, due cose, due concetti che rappresentano la stessa cosa, come per i cinesi. Per esempio c'è nel Kisur Shulchan Aruch che Moshe ha tradotto per noi in italiano, sapete che è un'opera bellissima che ha fatto, è enorme, il capitolo 32 che è proprio dedicato ai problemi dell'alimentazione, dove i concetti sono assolutamente concetti approvati anche dai dietologi oggi. Innanzitutto sull'alimentazione il Shulchan Aruch dice di consultare sempre il medico su come alimentarsi, questo è importante. Mangiare solo se affamati, cioè non mangiare per sfizio, questo per non affaticare proprio gli organi e permettervi, perché la fatica energetica è importante, masticare molto bene e liquefare, cioè trasformare in acqua il cibo, questo è fondamentale, bere lontano dai pasti per non mescolare i succhi gassi, lo sappiamo, finire di mangiare prima di essere sazi. Cioè, sono dei principi che possono essere banali, ma quanti di noi seguono veramente il Shulchan Aruch su questo? In toto. Allora, dietetica è la prima cosa, la seconda fondamentale per correggere l'energia. Perché la dietetica è fondamentale? Perché noi dal cibo prendiamo l'energia. E per quale ragione che qui ogni volta che si prende un cibo a livello praticante fa una benedizione? Perché avviene un atto miracoloso ogni volta che mangiamo, cioè una roba esterna, separata da noi, diversa, si trasforma in energia, in nostra energia, si trasforma nell'energia che fa vivere le nostre cellule. È un miracolo quotidiano che merita una benedizione e merita quindi dei principi di legge energetica da seguire. La dietetica è la prima cosa, l'altra cosa è la respirazione. Sapete, è fondamentale che in medicina cinese ci sono tutte delle ginnastiche legate al movimento e alla respirazione. La respirazione, con la respirazione significa non soltanto prendere dell'ossigeno, ma significa anche massaggiare gli organi, significa anche prendere degli atomi, i più diversi dall'aria. E che la neshima, che non è un caso la parola respirazione, respiro in ebraico, la cui radice è neshama, cioè l'anima spirituale. Infatti, Dio quando ha creato Adam, l'ha creato attraverso, mettendogli una neshama attraverso le narici. Quindi la respirazione è un atto creativo e energetico estremamente importante. D'altronde ve ne accorgete, se vi mettete anche soltanto 20 secondi, state tranquilli, cercate di fare 5-6 respiri forti, poi provate a chiedervi come vi sentite, qualcuno di voi magari potrà sentirsi anche un po' in uno stato di coscienza un po' alterato, che va anche bene. ma dà subito una forza ossigena, come si dice. Una volta dà l'ossigeno, dà tutta una serie di atomi presenti nell'aria. E poi il movimento è estremamente importante perché si muovono i canali energetici, esistono tutta una serie di ginnastiche, cosiddette ginnastiche, ma sono pratiche di movimento energetico che vengono praticate negli ospedali in Cina, come il Qigong, il Tai Chi Chuan, servono a tonificare, a dare energia e hanno un valore medico, sono state anche studiate a livello clinico, sperimentale. Sono molto efficaci se fatte nel modo giusto. Per noi è una cosa un po' generale, perché significa seguire un po' la parola lasciar viene dall'andare, no? Camminare, ma sostanzialmente vuol dire anche Lech Lecha, che è il primo comandamento che il primo ebreo della storia ha ricevuto, cioè vi ha detto a Avram di andare verso se stesso, cioè di guardare se stesso. Lech Lecha vuol dire vai verso di te, letteralmente. E poi abbiamo la tefila, la preghiera, che infatti è un atto oscillatorio di grande movimento, che dovrebbe essere fatto, se fosse fatto in maniera corretta, insieme alla respirazione. Noi dobbiamo muoverci con tutto noi stessi, siccome per l'ebraismo non c'è una separazione tra corpo e spirito, tutto deve essere fatto con la giusta respirazione, con il giusto movimento. Quindi anche la tefila, che è un utilizzare la parola, diciamo, e connettersi con Dio, deve essere fatto con tutto se stessi, con la propria respirazione, con il proprio con il movimento, oscillando. Perché siccome la realtà oscilla, dobbiamo oscillare nel modo giusto. E poi l'altro concetto fondamentale è quello dell'igiene che avviene attraverso l'acqua. Questo naturalmente sia nell'ebraismo, adesso non ho tempo per dilungarmi, se no non arriviamo più. Un altro concetto fondamentale, lo vediamo, le 18 benedizioni della Midah corrispondono alle 18 vertebre, secondo lui. E infatti, anche quando facciamo la Midah, dobbiamo muovere, in teoria dovremmo muovere tutte 18 le vertebre. E lungo le vertebre ci sono dei canali energetici che sono, dove ci sono dei punti collegati con tutti gli organi interni. Quindi se si prega nel modo giusto, oscillando nel modo giusto, ecco che si arriva a fare. Non è un caso che le 18 vertebre, le 18 vertebre sono quelle escluse dei cervicali, naturalmente, vuol dire le dorsali e le lombari, sono collegate il numero 18 alla parola Chai, vita, che abbiamo vista prima, che ha valore 18, 10 più 8. Rabbi Ischadia Vuoi dice: una persona dovrebbe oscillare mentre prega, perché detto tutte le gnosse diranno Signore chi è come te. Cioè noi dobbiamo parlare con il nostro corpo, dobbiamo vibrare, perché tutto ciò che è energia, movimento, è informazione. Quindi è vibrazione e comunicazione. Perché esiste una traducibilità tra energia, informazione, comunicazione e ordine. Infatti dobbiamo oscillare. E infatti noi dobbiamo trasformarci in un punto di domanda, eccolo qua, che sembra una persona un po' piegata, no? Che sta pregando. E che dovremmo un po' oscillare, no? Quindi dovremmo essere come un punto di domanda che oscilla. Anche perché non sappiamo mai se abbiamo delle risposte, in realtà, se riusciamo a comunicare nel modo giusto, non. Allora, i movimenti fondamentali, adesso farò una carrellata, se posso, vi posso parlare ancora un quarto d'ora, se siete d'accordo, sono già le 10:30. Volete, facciamo una carrellata. Questi sono i movimenti fondamentali dell'acqua, la spirale, che poi forma la materia, su cui poi si formano le spirali fondamentali che sono presenti in natura, che sono legate alla sezione aurea, che è composta, adesso non rientro nella matematica, ma sostanzialmente nella natura le spirali si disegnano per la maggior parte attraverso dei fattori sono espressi dalla relazione, diciamo, di questi numeri che fanno parte della serie di Fibonacci, il cosiddetto numero Fi, che è legato a un numero diviso l'altro nella serie, lungo la serie, che forma delle spirali infinite. Sostanzialmente la maggior parte delle forme presenti in natura descrivono, sono delle forme che descrivono delle spirali che tendono all'infinito, infinito grande e infinitamente piccolo. Quindi l'infinito è presente all'interno della materia stessa visibile. Ed ecco, questo è il modo in cui si muove l'acqua, cioè comincia a increspare, quindi piano piano formare delle spirali, e lo vediamo poi nei gorghi. Comunque il movimento rettilineo non esiste in natura, non esiste niente di squadrato e rettilineo, perché tutto si muove a curve, a serpentine. Ecco che comincia a comparire il serpente. Questo per esempio è un movimento di una polvere nell'acqua in superficie quando si fa un movimento rettilineo. Si formano, si disegnano queste forme, cioè non si disegna qualche cosa di rettilineo, ma la polvere lascia queste tracce a spirali, a rosetto. Non si può costringere l'acqua ad andare dritta. L'insicurezza, l'esitazione e il modo in cui si muove. Questo è un fiume che forma un serpente. Per quello che il serpente rappresenta l'acqua, il modo in cui si muove l'acqua, questi sono degli esempi. Fino ad arrivare alle spirali che compongono, per esempio questa è il DNA che è legato a queste serpentine. Non è un caso che poi sia il movimento dell'acqua sia legato appunto all'energia, alla conoscenza e all'informazione. Infatti anche il DNA, che è la base dell'informazione genetica, è fatto a serpentino. Tutto ciò che è legato all'informazione è a questa. I primi serpentelli qui sono degli spermatozoi, perché noi diciamo come siamo dei serpentelli anche noi, come prima identità. Il serpente fa parte della nostra identità. Qui vediamo questa è una fotografia abbastanza affascinante. Questa è un fotografo giapponese che con dell'inchiostro ha preso a un 20 millesimo di secondo questi schizzi d'acqua. Vedete che qui si vede proprio la spirale, sembra quasi proprio il diagramma dello yin yang, no? Che dà l'idea proprio del movimento dei due principi energetici. Vedete? In Cina viene anche rappresentato attraverso il movimento del drago, dei due draghi, o del drago della fenice, sono lo yin e lo yang. Il drago è il simbolo dell'energia, dell'acqua, ed è un serpente. Dobbiamo relazionarci col serpente per cercare di capire come funziona la vita. Per esempio, che questo, vedete, questo è una turbolenza dell'acqua, vedete, sembra una medusa. Quindi il movimento dell'acqua crea le forme e non viceversa. Okay. Andiamo avanti e vediamo questo serpente che noi abbiamo incontrato nel Ganede e che ha fatto il responsabile del fatto che noi abbiamo cominciato a conoscere, cioè noi abbiamo preso dal frutto della conoscenza perché ci è stato suggerito dal serpente. Il serpente rappresenta, l'energia del serpente rappresenta esattamente questo, ma il serpente è dentro di noi. È dentro tutte le nostre parti più istintuali, vedete? Il nostro albero digerente e respiratorio, vedete, sembra la testa di un serpente. Sono gli spazi vuoti che sono dentro di noi. I serpenti sono i canali energetici e tutto ciò che è vuoto. La realtà, abbiamo visto, è 99% vuoto, quindi se non accettiamo questo non possiamo vivere. Dobbiamo accettare di relazionarci col serpente, non ci piace molto, perché il vuoto ci porta angoscia, ma questo è un vuoto da riempire. Il problema di Adamo ed Eva è stato che nel momento in cui hanno preso, secondo i nostri maestri, nel momento in cui hanno colto dall'albero la conoscenza, l'hanno fatto perché volevano riempire tutto, cioè per cogliere attraverso la conoscenza, volevano arrivare attraverso la conoscenza a cogliere tutto, e questo non è possibile farlo. Lo si può fare invece attraverso un misto di conoscenza, cioè si può riempire la conoscenza, cioè il vuoto come? Attraverso l'acqua, parzialmente, ma bisogna farlo attraverso l'esperienza. È per quello che poi l'uomo è stato portato sulla terra, anche il serpente, sapete, era l'essere più intelligente e più meraviglioso del giardino dell'Eden, che si è trasformato e deve anche lui essere riscattato in qualche maniera. Quindi il serpente, che rappresenta anche i nostri istinti, tutto ciò che ci può portare fuori dalla strada spirituale, in realtà è la strada spirituale. E infatti noi, rettificando il modo in cui respiriamo, in cui mangiamo, possiamo arrivare a fare la cosa giusta. Quindi dobbiamo prendere il serpente su di noi e muoverlo nel modo giusto. Questo è un flusso d'acqua di due liquidi, un liquido con un materiale opaco su un liquido oscuro, e vedete che forma questo, quando viene sparato dentro forma questa turbolenza, che è uguale alla forma della laringe, della faringe, che abbiamo visto prima, la parte vuota. Vedete come le forme del corpo umano riprendono le forme dei moti dell'acqua. E questa è la zona del midollo allungato del cervello, dell'encefalo, che regola proprio la gola, la respirazione, la laringe. Vedete che è la stessa forma? tutte le forme si ripetono, perché il mondo è fatto proprio di fratali, cioè di forme, sono queste forme scoperte dalla teoria del caos recentemente, che riprendono tutte le forme naturali. Vedete, qui lo potete vedere bene, il serpente, eccolo qua, uno. E questo è, allora, il concetto del serpente quindi è legato al vuoto, che è legato alla parola halal, che viene ancora di nuovo dalla radice mahala, che vuol dire malattia. Halal vuol dire vuoto. La malattia è una cattiva gestione del vuoto, è pensare che il vuoto sia vuoto, ma il vuoto non è vuoto. Addirittura ci sono, in fisica, si conosce quello che è il vuoto in fisica che non è vuoto. Esiste l'energia a livello zero, e cioè nella meccanica quantistica, anche se è legato al principio di determinazione di Heisenberg, anche se creassimo il vuoto in tutto l'universo, quindi a una temperatura al di sotto di 270 gradi sotto zero, ci sarebbero comunque delle particelle che a una velocità incredibile, sarebbe alla 10 meno che la costante di Planck, 10 meno 24, cioè secondi, quindi a una frazione di secondo, delle particelle che comunque si creano e si distruggono. Questo secondo la meccanica quantistica. Quindi il vuoto in sé non esiste, sempre uno spazio energetico, anzi potentissimo. E adesso non ho tempo per dilungarmi, comunque le ultime ricerche sull'acqua stanno esaminando la capacità quantica dell'acqua di agire anche senza un substrato chimico. E qua rientra tutta la polemica che c'è stata con ai tempi con Benveniste sulla memoria dell'acqua, ma adesso anche Montagnier, lo scopritore del virus dell'AIDS, ha fatto uno studio proprio sulla capacità a livello di nanometri di agire dell'acqua senza molecole, e nella sua conferenza introduttiva al suo studio ha proprio dedicato quella conferenza a Benveniste, che è stato un grande scienziato, che è stato poi estromesso dall'Accademia. E comunque esiste proprio una memoria dell'acqua. L'acqua all'interno si comporta in maniera molto particolare perché ha uno spazio vuoto al suo interno. Questo è il simbolo, questo dei farmacisti, ma sapete che il simbolo della medicina è appunto il simbolo del bastone di Esculapio, cioè del bastone con il serpente. In realtà è un simbolo legato alla Torah, perché c'è un brano nella Torah dove si parla di Mosè che ha curato il popolo attraverso un serpente di rame, cioè Bene Israele sono stati colpiti da questi serpenti, chiamati serafim, che li hanno avvelenati. Allora Dio dice, costruisci un serpente, fai col tuo bastone, il famoso bastone che si è trasformato in serpente anche di fronte al faraone, e con cui ha aperto il Mar Rosso, vedete sempre il collegamento con l'acqua, dice poni, mettilo sopra, lui lo trasforma con il rame, e guardando quel serpente, le persone che guardano il serpente guariscono. Ecco ancora una sorta di guarigione omeopatica, del simile che cura il simile. Lo troviamo nella Torah. C'è anche una traslitterazione interessante tra Nahash, che è il serpente, e Nehoshet, che è la parola che dice rame. Interessante anche che il valore numerico della parola Nahash è 358, è lo stesso valore di Mashiach, cioè del Messia. Quindi il segreto del Messia sta nel Nahash, nel serpente, nel saperlo addomesticare. Infatti abbiamo dei simboli molto importanti, come l'Uroburos per esempio, cioè dei due serpenti, vedete anche questo legato allo Yin e lo Yang, ai dragoni. E questo è un simbolo di immortalità. Se la condanna del serpente è stata la morte, no, dell'uomo, di Adamo ed Eva, che sono diventati mortali, sta nel serpente il segreto, nell'energia, nel continuo flusso energetico, il segreto dell'immortalità. Questi sono dei simboli esoterici, vedete legati anche al Megen David, e poi anche questo, altri due, l'Urbus continuo, questo addirittura è legato al simbolo dell'infinito, no? Sono tutti vecchi simboli. nella tradizione orientale dello yoga c'è l'energia kundalini, che è l'energia che scorre lungo i canali energetici riconosciuti anche dai cinesi, e che viene rappresentata come un serpente avvoltolato. Anche lì la spirale del serpente che crea la vita. Vedete che uno dei chakra è il simbolo del Maghe Davide nella tradizione indiana. E questi sono gli altri nostri serpenti, questo è il nostro intestino, e l'altro sono andato un po' di fretta. Eccolo qua, serpentone con la testa, questo è il nostro collo, tutti i serpenti. Ma con cui ci purifichiamo, appunto, quelli che benediciamo sostanzialmente, insomma, è grazie al serpente che abbiamo all'interno, le cavità, i vuoti che abbiamo dentro di noi, che riusciamo a purificarci. Grazie all'impurità che l'acqua riesce a essere nutriente, grazie all'impurità che è. L'acqua distillata non ha nessun valore biologico, non nutre, non è nessuno. E questi sono i tubuli renali, che è l'altro serpente escretorio. Ecco quindi il dragone che abbiamo visto prima, che con i suoi movimenti a spirale, vedete, è legato anche questo, sono delle nuvole a forma di drago. E questo è un corso d'acqua, anche qua si vede la testa del drago. Cioè l'acqua proprio segue il movimento dei serpenti. Queste sono delle foto dello stesso fotografo giapponese, vi faccio vedere così andiamo più leggera a quest'ultima parte. Questo è il dragone, vedete, questi sono schizzi d'acqua, questa è quasi la fenice, un altro simbolo. Questa è la fenice, che è l'altro simbolo insieme al dragone, questa è l'energia femminile, il dragone è legato più alla parte maschile dell'energia. La parola fenice si trova nel Tanakh solamente in una frase di Giobbe, ancora una volta, che Kehola Beyamin, come la fenice moltiplicherà ogni giorno, perché è legato al concetto di immortalità, per l'appunto. E lo dice Giobbe nel momento in cui il problema di Giobbe era lo stesso problema di Adamo e Havà, secondo i nostri saggi, cioè pensava con la conoscenza di arrivare arrivare a Dio. E invece Dio lo mette alla prova e gli fa capire che così non è. Tanto che poi Giove lo capisce e gli viene restituito tutto, no? Da qui potremo parlarne. Questo è un brano della Torah, ci fermiamo qui, anche se potremmo andare avanti ancora molto, ma sarà tema per un'altra conferenza se volete. Ed è la parte della Torah in Shemot, nella Parashah Beshalach, dove si parla di Cina, dove si parla dei 12 canali. E dove si parla anche un po' di omeopatia, cioè adesso la cosa è un po' lunga, comunque ci limitiamo alla parte legata ai canali energetici in ogni caso. Un qualcosa che parla, sono i Bene Israel, ed è in questa parte, cioè una parte in cui gli ebrei sono assetati, trovano dell'acqua che però è avvelenata e amara. Dio dice a Mosè di prendere un albero amaro, di scagliarlo sull'acqua, e l'albero amaro, anche in piccola quantità, riesce a dissetare milioni di persone. Questo è legato proprio, se volete, alla prima cura omeopatica, nel vero senso della parola, perché abbiamo sia la diluizione, perché la cura del simile avviene attraverso la cura omeopatica, non soltanto con la diluizione, ma anche con un movimento, con la succussione. Se si diluisce solo qualcosa, tutto è diluito con tutto, quindi tutto dovrebbe essere omeopatico. Ma deve essere fatta delle succussioni, e tanto più la succussione segue i movimenti a spirale vorticose dell'acqua, quanto più il veleno diventa terapia. Il veleno del serpente diventa l'elisir di lunga vita. È un concetto molto importante. E qui lo vediamo, perché un unico albero amaro cura, che viene poi, gli dice, viene detto proprio a Vayashlech Elamai, cioè questo albero viene proprio scagliato, viene agitato all'interno verso l'acqua, e le acque si sono dolcificate. Subito dopo questo episodio, allora Dio dice: Ani Hashem Rofecha, io sono il tuo medico, e sono Hashem il tuo medico. E da quel punto scatta qualcosa negli ebrei, e vanno verso Elima, questo posto, e là hanno trovato 12 Einot, vuol dire 12 sorgenti d'acqua. Peshivim Temarim, 70 palme. 12 sorgenti d'acqua sono un riferimento alle 12 sorgenti d'acqua, sono i 12 canali energetici che esistono nell'organismo. Perché si arriva a questo? Perché a quel punto hanno ripreso il viaggio e da questo posto sono andato a El Midbar Sin. Sono andati in un nuovo deserto, che è il deserto Sin della Cina. Questo è un termine che viene tradotto a Midbar, il deserto Sin, ma questa è la parola che vuol dire Cina sostanzialmente. Che dice che tra Elim, tra questo posto e il Sinai, cioè i concetti che sono legati alla comunicazione, Midbar significa anche speaker, se vogliamo, cioè viene dalla parola deserto, viene dalla parola proprio parlare, sappiamo. Cioè il segreto della comunicazione che ci permette di arrivare alla rivelazione passa anche attraverso la sapienza che si trova all'interno del deserto della Cina. È la sapienza di come la nostra energia circola. Il metodo di Cina è stato proprio quello di riuscire a riconoscere questo e non abbiamo tempo per parlare. La nostra testimonianza, la testimonianza degli ebrei di questo sta nel fatto che ci mettiamo i tefilin tutti i giorni. I tefilin sono posti proprio lungo dei punti energetici fondamentali che hanno proprio lo scopo di risvegliare la spiritualità e il cuore, e non è un caso che i tefilin abbiano un andamento a serpente, a spirale. È il movimento dell'acqua, è il serpente che ci leghiamo ma che ci spiritualizza, che si trasforma appunto da veleno, a posto di darci il veleno ci dà la vita. Io mi fermerei qua.
Non so se c'è
una domanda per questa ora.
Domande da fare. Guarda, proprio anche perché è un po' tardi, cioè, per rompere il ghiaccio velocemente, io non so, io faccio il medico tradizionale, perché tu sai bene, come entra tutto ciò che ci hai raccontato e che tu ne hai molto di più ancora, con quello che noi facciamo come medicina tradizionale, cioè gli esami che facciamo, le medicine che diamo, i pezzi che sostituiamo o le cose che facciamo. Cioè, come riusciamo a collegare tutto ciò? Siamo fuori completamente da questo tipo di medicina un po' spirituale, ma anche che comprende l'organismo non solo dal punto di vista solamente materiale, ecco.
Siccome tutto appunto deve essere integrato, tutto deve essere olistico in qualche maniera, la vera medicina è la medicina integrata, che comprende tutto. Ogni medicina, compresa la medicina anche cinese, la medicina occidentale, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ma il meglio sta nell'unità. Per cui non esiste nessuna contraddizione se non applicare la medicina sbagliata nel momento sbagliato alla persona sbagliata. Quindi ogni cosa va fatta esattamente come l'albero della vita e l'albero della conoscenza. Sono tutti e due gli alberi. La conoscenza è la conoscenza analitica, è la medicina occidentale nostra, diciamo, moderna. Viene comunque da un atteggiamento scientifico, analitico, che va molto bene, però lo svantaggio di perdere il contesto. Quanto più il medico occidentale nella sua pratica contestualizza la sua attività, cioè non si limita solamente a quell'organo, a quel tessuto, ma affronta i problemi in generale, e anche l'unità di dire su questa cosa posso farlo io e sul resto. Esattamente come non si può rinunciare all'internista, al generalista, che poi però deve mandare dallo specialista, e viceversa lo specialista che nel momento in cui si trova di fronte a determinate problematiche deve mandare da un internista o da qualcuno che si occupi specialmente, ecco, la cosa importante è pensare alla salute, all'equilibrio e all'armonia dell'organismo e della persona, quindi avere questo sguardo per cui uno non esclude l'altro, anzi uno è l'arricchimento dell'altro. E la tua specialità è cardiologia, è il cuore considerato l'imperatore degli organi, l'organo più profondo in assoluto, e non per niente noi stimoliamo il cuore quando mettiamo i tefillin. Ci vogliamo anche in qualche maniera la testa, ma questi li chiamiamo degli occhi in realtà, quindi è più legato forse al fegato più che al cervello. E il cuore è fondamentale perché l'organo del movimento si costruisce attraverso il movimento, ed è l'organo che è legato, secondo la medicina cinese, all'articolazione della parola e a una facoltà. Ogni organo è legato a un'emozione, è legato alla gioia, che è quanto di più vitale le nostre emozioni possono esprimere. Per quello è considerato l'organo più importante, per quello che il corpo lo protegge in un suo bel palazzo all'interno della gabbia toracica. Cioè ogni cosa ha un suo senso ben preciso. Il cuore è l'organo che si muove. Vi faccio vedere una cosa carina del cuore che ho qui. Vediamo se la recupero. E vi fa vedere come per la medicina cinese. Vediamo se recupero il mio. Ecco. Allora, aspetta,
dentro, faremo una bella conversazione. Allora, questo per, vi faccio vedere l'ideogramma della parola pensiero cinese, che è fatto dalla testa, l'ideogramma della testa e del cuore. Cioè, il pensiero corrente è sempre fatto dalla logica, ma anche dalle emozioni. Vedete l'ideogramma del cuore come tutto movimento. Perché ideogrammi, non esistono anche ideogrammi, come non esistono le lettere ebraiche rettilinee, perché tutta la realtà è curva e sinuosa, quindi le lettere ebraiche sono tutte curve e sinuose, e così anche gli ideogrammi, perché la realtà è così. Allora, vediamo per esempio la parola Lev, che è cuore, vedete, questa invece, guardate come si vedono le quattro camere del cuore, vedete? Fantastico, eh? Noi abbiamo un simbolo del cuore che è l'ulav, che è l'elettron, scusate, all'interno dell'ulav, e l'ulav si potrebbe fare una lezione sull'ulav, perché è collegato proprio con tutte le parti del corpo, tutte le parti del corpo da rettificare. Se c'è anche lì una mitzvah molto corporea, molto medica, è proprio quella. E il lulav rappresenta tutte le parti del corpo che vengono portate al cuore e mandate al cuore. Il cuore è il modo in cui noi comunichiamo, anche secondo la tradizione ebraica. È fondamentale per l'articolazione della parola e delle emozioni, perché armonizza tutte le emozioni per la medicina cinese, ma anche per l'ebraismo è importante nella comunicazione. E infatti, perché è l'organo più importante? Anche perché quando noi dobbiamo indicare noi stessi, noi non indichiamo il nostro cervello. Quando dobbiamo dire io, indichiamo sempre questa parte qua, perché questa è la parte che identifica la nostra, concentra la nostra identità spirituale. Ed è che l'ulav, che, vedete, questo è il cuore, queste sono schematizzate le fibre muscolari, che poi naturalmente sono sovrapposte, che vedete sono tutte a spirale, perché il cuore si costruisce con il movimento. Cioè, quando nasce la cellula embrionale non ha un cuore, il cuore si costruisce attraverso il movimento dei suoi liquidi. Questo è di nuovo il concetto del movimento che crea la materia, non viceversa. E vedete, infatti, queste sono le lettere ebraiche, e allora prendiamo la parola Lev, la ritroviamo proprio nella struttura dei muscoli del cuore. Vedete? Lamed, Vav. Poi la spostiamo un po' così e tricete. Vedete, la Vav qui che riprende questa Vav. Okay. Questo giusto per dare un esempio di da tua specialità cosa... Qua ti faccio solo vedere cosa collega nello spazio-tempo appunto alla crescita del numero 7, che è il numero spirituale per eccellenza per la nostra tradizione. Il 7 è lo spirituale nel mondo, è lo Shabbat, no? Il colorito del viso e della lingua, il sudore, quindi la qualità del sudore è legata al cuore. Se un cuore sofferente, tu stesso potrai vedere nella tua pratica medica che chi soffre di cuore, chi ha problematiche spirituali molto più sviluppate rispetto a chi fa bypass, non parliamo di chi ha il trapianto di cuore, addirittura ci sono quelli che ereditano anche delle emozioni particolari dai donatori, ci sono anche degli studi a riguardo, e comunque è legato allo ospita lo spirito, cioè alberga e riposa lo spirito nel cuore. Contro la gioia si manifesta con il riso, che è una delle attività più anche spiritualmente profonde. L'umorismo sappiamo che è il modo più profondo per prendere le cose, il vuoto della vita appunto è prendere il serpente e farlo trasformarlo in un lasso.
Non so se c'è qualche altra domanda o se una domanda, perfetto.
Tu hai parlato giustamente, hai citato Benveniste, ricerche con Paxis Nature circa un quarto di secolo fa, che hanno fatto epoca e che sono state rifiutate dalla fisiologia e dalla medicina attuale. L'hai citante, però non l'hai sviluppate entro questo tuo speech che è citato tutto, direi, a come parte centrale l'acqua. Se potessi dirci due parole senza fare una parola lunga.
No, hai ragione, ci vorrebbe proprio una...
No, ma come fai a metterlo? Certe cose che tu hai mostrato, come quelle foto del cinese o giapponese dove l'acqua
sì,
viene fotografata. Insomma, a me, scusa, sarà per deformazione professionale, ma desiderei saperlo, perché io per principio non ho mai negato ciò che non conosco.
Giusto, giustissimo. Diciamo che quello che si sta scoprendo adesso in questi anni, che conferma le ricerche di Benveniste, che già poi si può discutere anche sul valore, poi lui ha continuato a fare...
Sono le
ecco,
perché sennò non...
Sostanzialmente Benveniste era morto recentemente, qua, pochi anni fa, ai tempi, dunque, Chiara Benveniste era uno dei più famosi immunologi francesi, addirittura uno degli scienziati più citati francesi, più citati al mondo scientifico, quindi non era uno qualunque, e ha cominciato a fare degli studi su, su delle soluzioni ultradiluite che avevano una reazione, che dava una reazione particolare, fisiologica particolare. Cioè, esiste un concetto fondamentale che è legato però a una visione di trasformazione chimica della realtà, che ci dice che se ci sono, che le molecole all'interno di una soluzione devono essere presenti perché una certa soluzione abbia effetto, non possa. Se non ci sono molecole, lì dove non ci sono molecole non c'è un effetto né fisiologico né una reazione particolare. In realtà si è visto che, allora, prima con Benveniste, ma non sto a descrivervi tutte le ricerche, però come adesso sono accorti altri ricercatori, che l'acqua biologica, cioè che è entrata a contatto con sostanze biologiche, anche nel momento in cui viene diluita, sino a non avere più sostanzialmente molecole nella soluzione presenti, tende a reagire in maniera diversa rispetto a un'acqua che non ha avuto questo travaglio, diciamo, di diluizione e di succussione. Questo vuol dire che l'acqua ha dei meccanismi, cioè agisce non soltanto, non principalmente a livello chimico, ma anche a livello quantico, che fa un pochino specie perché il mondo ancora scientifico è un po' diviso da questa meccanica quantistica, che è una visione molto paradossale, anche da una visione molto paradossale della realtà, ma che viene studiata principalmente nel mondo delle particelle subatomiche, che però è alla base della realtà. Quello che si vede proprio grazie all'acqua è che certe manifestazioni quantiche avvengono anche in biologia e quindi anche in quelle reazioni che in reazioni, diciamo, che hanno a che fare più con l'elettromagnetismo piuttosto che con la chimica. Per esempio, si è visto che l'acqua è fondamentale nel, ha fatto questo esperimento interessante in cui una proteina, la batteria rhodopsina, è stata messa a contatto. Esattamente quello che si è visto è che il DNA reagisce alle proteine. Come fa il DNA? Questo è un altro mistero. Come fa il DNA a svolgersi? Perché dovete pensare che ogni cellula ha un metro di DNA dentro di essa. Cioè, quindi potete immaginare cos'è una cellula. Quindi è talmente arrotolato, e per agire, abbiamo visto, per fare le sue sintesi proteiche, appunto, al ritmo di 7000 sintesi al minuto, si deve sempre svoltolare e poi arrotolare qualcosa che non possiamo nemmeno, nostra mente non riesce nemmeno a concepire e immaginare. Si è visto che in questo processo le molecole d'acqua sono fondamentali. Cioè, ci sono delle molecole d'acqua che si attaccano al DNA, che arrivano alla proteina che si trova sulla membrana cellulare, e che portano e che inducono il DNA a svolgersi nella porzione giusta legata alla sequenza di quella proteina per poterla sintetizzare. Quindi senza assolutamente un procedimento chimico, solo attraverso un procedimento, possiamo dire, quantistico, elettrodinamico, elettromagnetico. Ci sono anche delle teorie fisiche che sono legate, diciamo, a questo processo, di cui magari parleremo quando faremo una conferenza sull'acqua. Comunque molte ricerche adesso di base, ma anche a livello di biochimica, confermano che l'acqua ha queste proprietà quantiche che sono al di fuori, diciamo, della chimica, dove la chimica non c'entra più. C'è una frase molto abbastanza memorabile di Francis Clark, che è un biologo dell'università di Cambridge, che dice che quando non c'è l'acqua è la chimica che fa da padrona, ma quando c'è l'acqua è solo la biologia. Cioè, l'acqua trasforma, la chimica diventa secondaria, può essere presente, può essere, ma quando c'è l'acqua è la biologia che si muove, e c'è una differenza. L'acqua fa la differenza perché ha delle proprietà per la sua struttura, per i vuoti che crea, perché è un reticolo vuoto, sapete, ha delle proprietà, è appunto la molecola più bizzarra che ci sia, perché nei suoi legami ha dei vuoti tali per cui anche soltanto banalmente il ghiaccio che galleggia, il fatto che a livello solido sia più leggero che a livello liquido, è già una specialità, ne fa unica rispetto, eppure questo permette la vita, perché se se l'acqua fosse più pesante a livello solido non ci sarebbe il ghiaccio, che tutto si ghiaccerebbe sul pianeta Terra e non ci sarebbe la vita assolutamente, grazie a questo fatto, grazie perché al fatto che l'acqua è bizzarra, totalmente imperfetta perché tutta sconclusionata degli angoli di valenza, e poi perché questo modo appunto di essere totalmente bizzarro, esattamente come ognuno di noi, per cui le nostre bizzarrie sono figlie dell'acqua.
Grazie. Ringraziamo consigli, alla prossima sessione.